Bentornati all'ascolto, cari amici ascoltatori, è Enzo che vi saluta come al solito e vi augura quindi buon ascolto. Luca è lo scrittore del Vangelo che iniziamo a studiare proprio quest'oggi. Era un medico e Paolo, nella sua lettera ai cristiani di Colosse, lo definisce il caro medico. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema, così dice in Colossesi 4:14. Luca usa più termini medici di quanto non abbia fatto Ippocrate, padre della medicina, e il fatto che lo Spirito Santo abbia scelto Luca come scrittore del terzo Vangelo sta a indicare che non ci sono scrittori messi lì per caso nella Bibbia. Luca fu scelto in modo soprannaturale. Non furono molti saggi, gli studiosi chiamati a scrivere, ma Luca fa parte di questa categoria. Lui, come anche Paolo, sono a un livello intellettuale e spirituale molto alto, e questo risulta evidente leggendo i loro scritti. Fu in parte questo il motivo per il quale i due viaggiarono insieme e ovviamente ciò li portò a diventare amici stretti. Il dottor Luca era uno scienziato dei suoi giorni e tra l'altro scriveva in un greco perfetto, il migliore di tutti gli scrittori del Nuovo Testamento, incluso Paolo. Era non solo uno storico molto accurato, come vedremo più avanti, ma anche un poeta, e solamente lui riporta i bei canti alla nascita di Gesù. Luca era un artista e riuscì con le parole a dipingere per noi le meravigliose, impareggiabili parabole di Cristo. Un gran numero di tradizioni circonda la sua vita. Scrisse il Vangelo dal punto di vista di Maria, il che conferma la tradizione secondo la quale lui ricevette le sue informazioni per questo Vangelo da lei. Sicuramente lui conferiva con lei. Poi ci sono tutte le ragioni per supporre che fosse un gentile, cioè un non ebreo. La maggior parte degli studiosi sono d'accordo con questo. Paolo, nel capitolo 4 di Colossesi, distingue tra coloro che sono della circoncisione e gli altri che ovviamente sono gentili, nel quale gruppo lui menziona Luca. Sappiamo anche che Luca scrisse il libro degli Atti degli Apostoli, dal quale apprendiamo che era un compagno dell'Apostolo Paolo. In Atti, al capitolo 16, versetto 10, lui dice: «Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia». Lui era insieme a Paolo nel secondo e forse nel terzo viaggio missionario. Dal versetto che ho appena citato in poi, scrive in prima persona. È questa la sezione del libro degli Atti nella quale usa il «noi». Prima di questo versetto scrive in terza persona. Così possiamo dedurre da Atti 16 che Luca fosse stato con Paolo in quella storica entrata in Europa. Lui forse si era convertito con Paolo e poi andò con lui in questo secondo viaggio missionario e rimase con lui fino alla fine. Nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetto 11, Paolo scrive: «Solo Luca è con me». Tutto questo spiega perché Paolo lo chiama il caro medico. Dopo aver visto brevemente insieme chi era Luca e quali fossero le sue caratteristiche personali, diamo ora un'occhiata al tema sviluppato dall'autore proprio nel suo Vangelo. Potremmo intitolarlo «Gesù è il secondo uomo, ma l'ultimo Adamo». Nella prima lettera di Paolo ai Corinzi troviamo: «Così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre, il secondo uomo è dal cielo». Prima Corinzi 15, versetti dal 45 al 47. Giovanni poi, nella sua prima lettera, ci dice che Dio rende gli uomini simili a Gesù. «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 2. Perciò Gesù è il secondo uomo, perché ci sarà il terzo, il quarto e il milionesimo, ma è anche l'ultimo Adamo. Non ci sarà un altro capo della famiglia umana. Gesù doveva quindi, in quanto ultimo Adamo, diventare simile ai suoi fratelli, Ebrei 2, 17, e i suoi fratelli sarebbero diventati simili a lui, che è il secondo uomo. Qual è lo scopo del Vangelo di Luca? Luca scrisse il suo Vangelo con un duplice scopo. Il primo era letterario e storico. Dei quattro Vangeli, quello di Luca è la narrativa storica più completa. Ci sono più riferimenti a istituzioni, usi e costumi, geografia e storia di quel periodo che in nessun altro Vangelo. Il secondo scopo di Luca era spirituale. Lui presenta la persona di Gesù Cristo come il perfetto, divino uomo e salvatore del mondo, Gesù era Dio manifestato in carne. A questo punto è interessante fare un confronto tra il Vangelo di Luca e gli altri. Matteo presenta Gesù come il Messia, il Re e Redentore. Marco presenta Gesù come il Servo di Dio, come il potente conquistatore e governatore del mondo. Giovanni sottolinea il fatto che Dio diventò uomo e presenta Cristo come Figlio di Dio. Luca sottolinea il fatto che Gesù era l'uomo perfetto, presenta il perfetto, divino Figlio di Dio come il nostro grande sommo sacerdote, capace di commuoversi per le nostre infermità, in grado di darci aiuto, misericordia e capace di amarci. È anche interessante dire che Giovanni non ha usato l'approccio scientifico. Luca afferma che lui ha esaminato Gesù di Nazaret e la sua conclusione di questo è che Gesù è Dio. Il Vangelo di Luca ha alcune caratteristiche speciali. Vediamo ora insieme quali. Prima caratteristica. Anche se il Vangelo di Luca fa parte di quelli sinottici, ossia quelli che ci permettono di avere una visione più ampia, più completa delle opere di Gesù, contiene molte caratteristiche tralasciate sia da Matteo che da Marco. Seconda caratteristica, Luca ci dà i cantici della Natività del Signore. Terza, Luca ci dà il più lungo racconto di tutti i Vangeli riguardo alla nascita di Gesù. Nei primi due capitoli ci dà il rapporto inconfondibile di un ostetrico. Da Luca ci viene un'affermazione chiara e candida della nascita virginale, una potente affermazione sulla nascita virginale. Quarta caratteristica, Luca racconta 20 miracoli, 6 dei quali non sono menzionati in nessun altro Vangelo. Quinta caratteristica, nella stessa maniera ci racconta 23 parabole e 18 di queste non si trovano da nessun'altra parte. La parabola del figlio prodigo e quella del buon samaritano sono caratteristiche di questo terzo Vangelo. Sesta, lui ci racconta anche l'episodio molto umano del cammino del Signore resuscitato verso Emmaus. Da qui riusciamo a capire che Gesù, dopo la sua resurrezione, era ancora un essere umano. Luca dimostra che la resurrezione non era dello spirito, ma del corpo. Gesù era seminato corpo naturale e resuscitato corpo spirituale. Prima Corinzi 15:44. Settima caratteristica. Una reale umana simpatia pervade questo Vangelo. Un Vangelo che rivela la natura veramente umana di Gesù, come anche la generosa simpatia di questo medico del primo secolo che conosceva di prima mano gran parte della sofferenza dell'umanità. Ottava caratteristica, Luca usa più termini medici di Ippocrate, il padre della medicina. Il Vangelo di Luca contiene alcuni temi principali che ora vado a presentarvi brevemente. Nascita dell'uomo perfetto, la sua famiglia, nei capitoli 1, 2 e 3. La tentazione dell'uomo perfetto, il ministerio dell'uomo perfetto nella Galilea, dai capitoli 5 sino al 9, e nei capitoli dal 10 al 18, il ministerio dell'uomo perfetto sulla strada per Gerusalemme. Nei capitoli 19, 20 e 21 troviamo il ministerio dell'uomo perfetto a Gerico e Gerusalemme. Il sesto tema è il tradimento, la passione e la morte dell'uomo perfetto nei capitoli 22 e 23. Poi troviamo nel capitolo 24, dal versetto 1 al 48, la resurrezione dell'uomo perfetto. E infine l'ascensione dell'uomo perfetto nel capitolo 24, dal versetto 49 al 53. Luca inizia il suo Vangelo con una prefazione che è un po' una dichiarazione di intenti, una spiegazione del perché ha deciso di scriverlo. Riporta quindi il concepimento di Giovanni Battista e di Gesù Cristo, le profezie di Elisabetta e di Maria riguardanti il Cristo, la natività e la circoncisione di Giovanni e la profezia di Zaccaria. L'inizio del suo Vangelo è collocato storicamente prima degli altri Vangeli sinottici. Il cielo era stato silenzioso per più di 400 anni quando l'angelo Gabriele lo lasciò per venire nel mondo ad annunciare la nascita di Giovanni Battista. Luca ci dà il retroscena sia della nascita di Giovanni che di quella di Gesù. In questo capitolo poi troviamo tre canti. Elisabetta saluta Maria nei versetti 42 al 45. Troviamo il Magnificat di Maria, nei versi 46 al 55, e la profezia di Zaccaria, dai versetti 68 sino al 79. Ma leggiamo ora i primi quattro versetti, la prefazione della quale vi ho parlato proprio prima. Quindi Luca 1, dal versetto 1 al 4. poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Due parole sono importanti in questo passo e non dovrebbero essere trascurate. Testimoni oculari è l'insieme della parola greca autoptai, auto significa di se stesso, e di opsomai, che significa vedere. Vedere da te stesso sarebbe allora un testimone oculare. È un termine medico che significa fare un'autopsia. Infatti ciò che Luca cerca di dire è: noi siamo testimoni oculari che hanno fatto un'autopsia e io vi scrivo di ciò che abbiamo trovato. La seconda parola importante che Luca usa è ministri, che sta per il greco uperatai, che significa un sottocorrematore in una nave. In un ospedale questo corrematore sarebbe, usando una terminologia moderna, il medico internista. Luca sta dicendo che tutti loro erano soltanto internisti sotto il grande medico. Ciò che Luca ci dice è che, come medico e studioso, lui ha fatto un'autopsia degli eventi raccontati da coloro che erano stati testimoni oculari. I primi quattro versetti di questo capitolo formano un inizio grandioso. Luca scrisse il suo Vangelo per dare certezza alla gente e sicurezza su chi fosse Gesù Cristo. Amico, quanta sicurezza hai? Sai che sei un figlio di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo? Sai che la Bibbia è la parola di Dio? Mi dispiace per colui che non ha questa certezza, perché sta procedendo a tentoni dicendo: non sono sicuro della mia salvezza o della Bibbia. Penso di non avere abbastanza fede. Non avere abbastanza fede potrebbe non essere il tuo problema. Forse non conosci veramente chi è il Signore Gesù. E a questo punto entriamo ora nel vivo del racconto e leggiamo i versetti da 5 a 7. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente da Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Cronologicamente il Nuovo Testamento inizia con Luca. Egli torna indietro fino alla nascita di Giovanni Battista, lì dove l'angelo Gabriele appare al padre di Giovanni quando questi serviva nel Tempio. Dopo 400 anni di silenzio, Dio si fa sentire. I genitori di Giovanni erano Zaccaria e Elisabetta. Il nome Zaccaria significa «Dio ricorda», ed Elisabetta significa «il suo giuramento». Quindi insieme i loro nomi significano «Dio ricorda il suo giuramento». Quando Dio fece questo giuramento? Scopriamolo assieme leggendo i versetti da 34 a 37 del Salmo 89. «Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna. Il testimone che è nei cieli è fedele». Dio fece un giuramento a Davide, promise che uno dei suoi discendenti avrebbe ricevuto un regno eterno. Cristo è questo discendente. Dio ricorda il suo giuramento. Dio è disposto a farsi sentire nella storia umana dopo 400 anni di silenzio. Nota che la scrittura riporta che entrambi, Zaccaria e Elisabetta, erano giusti, retti. Cosa intende con questo termine giusti? In che modo potevano esserlo? Riconoscevano di essere peccatori e quando avevano commesso un peccato o fatto un errore portavano il sacrificio richiesto dalla legge di Mosè. Nonostante questo c'era tragedia nella loro vita. Erano una coppia anziana senza figli ed essere senza figli per una donna ebrea era praticamente una disgrazia. Questa era la condizione di Elisabetta. In Luca 1, dal versetto 8 al 13, leggiamo: «Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore, in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Come sarebbe stato questo figlio? Quale sarebbe stato il suo compito? Luca stesso ci risponde nei versetti da 14 a 18. Tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche, sarà pieno di Spirito Santo, fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Il figlio di Elisabetta e Zaccaria sarebbe stato un nazireo, cioè un uomo consacrato all'Eterno. Uno dei voti che un nazireo faceva era quello di non bere alcolici né vino. Lui avrebbe trovato la sua gioia nello Spirito Santo e in Dio. Questo deve insegnare anche a noi che solo in Dio possiamo trovare la vera gioia, non nelle bevande alcoliche o nella droga o in qualsiasi altra cosa che il mondo ci può offrire. Giovanni avrebbe avuto il compito di preparare la venuta di Dio nel mondo ed avrebbe, sorretto dallo Spirito Santo, preparato un popolo ben disposto ad ascoltare il messaggio della salvezza. Davanti a questo annuncio è quantomeno curiosa, anche se umanamente comprensibile, la reazione di Zaccaria, e sono interessanti le conseguenze che questa reazione ha comportato per lui. E Zaccaria disse all'angelo: «Da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo». Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione, ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Troviamo queste parole in Luca 1, dal versetto 18 al 22. Questi versetti ci parlano di un uomo, di un sacerdote che è andato a Dio in preghiera. All'altare dei profumi dice: «Oh Dio, ti prego, dammi un figlio». Ma quando Dio risponde ed attraverso l'angelo Gabriele gli dice: «Ti darò un figlio», Zaccaria chiede: «Come lo saprò? Mia moglie è vecchia e io sono vecchio e non credo che potremo avere un figlio». Nonostante ciò, lui aveva pregato per un figlio. Tutto ciò, come dicevo prima, è quantomeno curioso, oserei dire quasi ridicolo, eppure molte volte anche noi preghiamo in questo modo. Chiediamo a Dio qualcosa, ma non crediamo veramente che Lui ce la possa dare. Dimostriamo in questo modo la nostra poca fede, e naturalmente le nostre preghiere non ottengono risposta. In questo, Zaccaria è molto umano ed è molto vicino a noi e al nostro modo di rapportarci con Dio. La parola di Dio, a differenza della nostra, è una parola piena di autorità e porta il suo sigillo. Per questo motivo Zaccaria, che aveva usato tante parole, resterà muto per un certo periodo. Ma vediamo ora attraverso le parole di Luca come si svilupparono gli avvenimenti. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: «Ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini». Parole che troviamo in Luca 1, dal versetto 23 al 25. Tanto tempo prima, il re Davide aveva ordinato che i sacerdoti, dopo aver servito per un determinato periodo nel Tempio, avessero un periodo di ferie. Ed è questo che succede anche con Zaccaria, anche se lui dovette finire il suo turno senza parlare. Quando venne poi il suo periodo di ferie, dovette stare ancora zitto, tornò a casa ed ascoltò Elisabetta. Proseguiremo questa spiegazione riguardo al primo capitolo di Luca domani sera.